Che il Signore ti benedica, fratello. Buonasera amici, è un privilegio essere di nuovo qui stasera al grande convegno del Raduno. È stato un grande giorno per tutti noi, ne sono certo. Stamattina abbiamo avuto un bel momento di comunione intorno alla parola di Dio e con le persone giù alla colazione dei ministri. Oh, vorremmo che foste stati tutti presenti. Non avevano, penso, spazio per le persone, ma per accoglierle. Ma abbiamo avuto proprio una grande comunione e grazie. Un momento così grandioso tra i fratelli. Poi oggi è stata un po' una giornata in cui ho visto molti dei miei amici visitato i dintorni e hanno visto lo Spirito Santo rivelare, mostrare, mettere le cose a posto. Qualcuno mi stava dicendo che dovrebbe esserci un piccolo filo qui o qualcosa del genere di un bambino piccolo che ieri sera aveva la testa piena d'acqua per il quale si è pregato. E oh, era una grande testa gigantesca piena d'acqua e stava lì dietro la tenda. Quando siamo entrati la cara mamma e ci siamo avvicinati e mi ha proprio toccato un po' pensare al povero piccolo. Nessuna possibilità, solo una creaturina, la sua testolina era gonfia con grandi vene sporgenti e il piccolo mento e la faccia larga più o meno così e la testa più o meno così. E in un modo o un altro, proprio inginocchiandomi lì, offrendo la preghiera di fede, imponendo le mani sul piccolo e sfidando il diavolo che ha compiuto l'opera, ho detto alla cara mamma, credi? Lei ha alzato lo sguardo e ha detto, sì. Ho detto, è successo qualcosa al bambino. Ora, voglio che tu sappia questo, vai a casa. Lei vive lontano da qui. E ho detto, quando arriva a casa, voglio che tu prenda la misura della testa del bambino. Poi domani prendi un'altra misura e se non puoi tornare, falla pervenire. Billy mi stava proprio dicendo qualche istante fa che hanno portato il filo e la testa del bambino si era rimpicciolita di 3/4 di pollice. L'hanno portato dal dottore oggi e gli facevano delle iniezioni, credo, ogni giorno. E il dottore ha detto che è così tanto migliorato che non hanno bisogno di altre iniezioni. Le grandi vene che aveva nella testa sono diminuite, non si vede nessuna vena. E questo va a dimostrare proprio che egli vive, così meraviglioso. Sono così felice che egli risponda alla preghiera, così felice per questo. E sappiamo proprio che chiunque lo crederà, crederà proprio al Signore, accadrà la stessa cosa a voi. Vedete, la testa deve, mentre si ritira, deve prendere la sua posizione mentre rimpicciolisce. E ora, se le persone sono qui che hanno il piccolo, beh, siate proprio fedeli a Dio. E il bambino starà bene ora. Quello è un segno che Dio ha ascoltato la nostra preghiera. E sono grato a Dio e io ringrazio Dio per voi, mamma e papà e parenti e tutti del piccolo. So come mi sarei sentito se fosse stato mio figlio. E io non posso dispiacermi per il vostro come se fosse il mio. Direi qualcosa di sbagliato perché non potrei sentirmi così, ma mi dispiace per il bambino con tutto il cuore. Se avessimo tempo, mi piacerebbe dire qualcosa che è accaduto una volta riguardo a questo, una visione che non si è ancora realizzata e comunque si realizzerà. Oggi sono entrato in una stanza dove c'era un caro uomo, il padre di 5 bambini piccoli. Giaceva morente per un grandissimo cancro e guardandolo io, lui ha detto, il dottore dice che non si può fare niente. E ha un bambino piccolo di pochi mesi, la sua cara moglie stava là a guardarlo, è una cara persona di bell'aspetto, suo marito, e il bambino piccolo che non li ho visti, penso che siano venuti da qualche parte lontano. Quindi proprio chi si deve dispiacere per quelle persone? Pensa a quei bambini piccoli, 5 di loro ora, essere senza un padre, quella è l'opera del diavolo. Così noi ho detto ti porterò per fede nella sala operatoria di Dio e prenderò il coltello operatorio di Dio più affilato di una spada a due tagli. Andremo dritto dove si trova quel diavolo e lo asporteremo con la parola. Penso che l'uomo sia andato a casa, lui era, oh Dio è così buono. Era il mio vicino, proprio dove abito. Così ora, domani mattina, se il Signore vuole, mi è stato dato il privilegio su tutti questi bravi ministri e insegnanti di tenere la lezione di scuola domenicale. E se il Signore vuole, voglio parlare al mattino sulla restaurazione dell'albero della sposa. E così, se non siete nella vostra chiesa, beh, saremmo felici di avervi fuori alle 9:30 o a qualsiasi ora sia del mattino. Poi domani sera ci aspettiamo che Dio faccia di nuovo infinitamente di più di tutto quello che potremmo fare o pensare. Poi andremo giù dal fratello Bixby, giù nella Carolina del Sud, per due sere, lunedì e martedì. E poi da là dovremo poi andare a casa per raggiungere il Cow Palace sulla costa ovest, dove andremo dopo. Ora, giusto prima di accostarci alla parola, accostiamoci all'autore mentre chiniamo il capo solo un momento per la preghiera. Mi chiedo stasera con i capitini, e confido che anche il nostro cuore sia nella sua presenza, quanti qui dentro hanno qualcosa nel cuore che vorreste che Dio si ricordasse di voi? Alzate solo la mano e dite, Dio ricordati di me, è quasi il 100%. Padre Celeste, è così bello venire al Dio vivente, sapendo che Egli è il nostro grande consigliere, il Principe della Pace, il Dio Potente, Padre Eterno. E stasera veniamo nel Suo nome, davanti al trono della Sua grazia, per chiedere per tutte queste mani che si sono alzate. Giù sotto la mano nel cuore dell'essere umano tu sapevi cosa c'era, Padre, e questo va a dimostrare che hanno bisogno di una fede o non avrebbero alzato le mani. Ma credono, Signore, che il grande invisibile è con noi. Credono che tu avresti visto la loro mano e avresti conosciuto la loro richiesta e sono certo che l'hai fatto, Signore. E dietro quella richiesta c'era una preghiera e metto la mia con le loro sul tuo altare e prego, Signore, che tu risponda a ognuno di loro. Prego per tutti i ministri qui, per le loro congregazioni e stiamo rendendo grazie, Signore, per le testimonianze. Già da quella sola sera di preghiera per i malati hanno iniziato ad arrivare. E il bambino piccolo, Signore, oh, una testimonianza per il medico. Cristo è il medico principale, Egli guarisce tutte le nostre malattie. Siamo così grati per questo. Ora, Padre, preghiamo che Tu voglia continuare a stare con la famiglia, a stare con tutti quelli per cui si è pregato e fa proprio che non siano nervosi e turbati, ma che aspettino solo e si ricordino che chiedete e poi sappiate che vi sarà dato. Dio ha detto così, non può proprio venir meno. Concedilo, Signore. Benedici la Tua parola stasera mentre la leggiamo e il contesto della Scrittura ci possa essere dato nella potenza e nella dimostrazione dello Spirito Santo. E quando ce ne andremo stasera per andare alle nostre differenti case e luoghi di dimora in questo momento, prego che sia divulgato lungo la strada e nelle macchine, come quelli che venivano da Emmaus. Quando videro Gesù, quello che fece dopo la risurrezione, riconobbero che fece la stessa cosa dopo la risurrezione che aveva fatto prima della crocifissione. Riconobbero che era Lui, perché nessuno poteva farlo così e dissero, non ardevano i nostri cuori dentro di noi. Concedi stasera che lo Spirito Santo, il Cristo risorto, parla a ogni cuore e che possa compiere e fare le cose stasera che fece prima della sua crocifissione. affinché la Chiesa possa avere un'altra certezza che Egli è risorto dai morti e vive per sempre. Lo chiediamo nel suo nome. Amen. Ho due scritture stasera in mente su cui vorrei richiamare la vostra attenzione. Una di queste è Proverbi 18, capitolo, 10 versetto, l'altra è Isaia 32, 2. E in Proverbi 18, 10 vorrei leggere questo. Il nome del Signore è una forte torre, il giusto vi correrà e saranno in salvo in luogo elevato. E in Isaia, il 32° capitolo di Isaia, e iniziando con il primo e secondo versetto. Ecco, un re regnerà in giustizia, un principe signoreggerà in dirittura. E quell'uomo sarà come un ricetto dal vento e come un nascondimento dal nembo. Un rivo come rivi d'acqua in luogo arido, come l'ombra di una gran roccia in terra asciutta. E traggo da questo un piccolo contesto che avrei usato stamattina alla colazione dei ministri. Solo un piccolo contesto che vorrei, pensavo potesse aiutarci tutti, perché penso sia appropriato. Lo chiamerò lasciare uscire la pressione. Ho pensato che, sapete, viviamo in un giorno in cui c'è molta pressione e cerco di pensare sempre a qualcosa che aiuti le persone che vengono ad ascoltare la parola. Se sto proprio qui e non ho eloquenza di parola, io non sono una persona istruita e non ho una formazione ecclesiastica, quindi l'unica cosa che posso fare è studiare e pregare e seguire proprio la guida dello Spirito, chiedendo a Dio di fare qualcosa per noi che ci aiuti. Ecco perché siamo tutti qui stasera, non per essere visti, ma per essere aiutati, ed è il nostro scopo. Ecco qual è lo scopo del convegno, è aiutare qualcuno, rendere la vita un po' più facile. E questo grande giorno in cui viviamo, dove c'è così tanta pressione, tutto sembra essere pressurizzato. È un periodo così difficile, tutti si affrettano quanto più velocemente possibile per strada, 90 miglia all'ora attraverso ogni zona con limiti, se sono 20 vanno lo stesso a 90. Non dovrebbero farlo, i cristiani non dovrebbero, devono dare a Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è Dio. Ma ecco che andiamo proprio il più forte possibile, correndo proprio. E siamo così nervosi, non credo che i veri cristiani facciano così, ma molti di loro si accendono proprio una sigaretta dopo l'altra. Qual è il problema? Pensate che vi aiuti? Vi rende solo più nervosi, ma lo fate. I dottori scriveranno articoli e li metteranno nelle riviste e hanno detto cancro avvagonate, dicendovi quanto è pericoloso fumarle. E ma lo fate lo stesso. Qual è il problema? Cercate di lasciare uscire la pressione. Troviamo che le persone bevono, escono, vanno in giro, fanno baldoria e poi cercano di farlo uscire bevendo. Immagino che pensino che sia la cosa che dovrebbero fare. Quello non lascia uscire la pressione, quello accumula la pressione andando nella cosa sbagliata, nel modo sbagliato. Poi usciranno e faranno tutto quello che possono, che sia giusto o sbagliato, e peccheranno e cercheranno di nascondersi da questo e penseranno di fare qualcosa di grande. Cosa cercate di fare? Cercate di nascondervi da qualcosa. Sapete che state sbagliando. Nessun uomo può sbagliare che non sappia che sta sbagliando. La natura stessa è lui, sebbene sia un uomo decaduto, è un figlio decaduto di Dio. C'è qualcosa in lui che gli dice che è sbagliato. Nessun uomo può frequentare la moglie di un altro uomo senza sapere che è sbagliato. Nessun uomo può ubriacarsi senza sapere che è sbagliato. Nessuna donna può indossare abiti immorali senza sapere che è sbagliato. Non potete fare quelle cose. Ma cosa fate? Cercate di lasciare uscire la pressione, tutti tesi, agitati. È semplicemente un'epoca nevrotica in cui viviamo, è il tempo in cui viviamo, la pressione. Ne stavo parlando qui non molto tempo fa, che ero in Africa, che guardavo un agnellino fuori da dove gli indigeni avevano un piccolo recinto e facevano uscire il piccolo, e lui pascolava e all'improvviso diventò molto nervoso e pensai: cosa succede al piccolino? Ma mentre guardava lui non poteva vederlo, ma in lontananza c'era un grande leone dalla criniera gialla che camminava furtivamente nell'erba. Aveva annusato l'agnellino e si stava dirigendo verso di lui. Vedete, lui era proprio nervoso, non sapeva perché. A volte la chiamiamo premonizione. Ora, il motivo per cui era nervoso, non vedeva il leone, ma solo qualcosa. Sapeva che la morte era in agguato vicino. Il mondo sembra essere in quella stessa condizione. Sa che qualcosa si sta avvicinando, qualcosa sta per accadere, si accumula pressione, naturalmente per il peccatore. Ma il cristiano che è istruito nella parola dovrebbe sapere che quella è la venuta del Signore. Dovrebbe sviluppare un giubileo glorioso nel cristiano, sapendo che la fine è vicina. Qualcuno mi disse non molto tempo fa, disse: fratello Branham, tu spaventi la gente quando parli di egli che potrebbe venire nella prossima ora. Dissi: spaventare quale gente? Non la sua gente, vedete? Quella è la nota più grandiosa che possiamo suonare. È quello che stiamo aspettando. Ecco lo sposo arrivare. Beh, è per questo che viviamo. È l'ora per cui tutti stiamo vivendo. So che niente potrebbe essere più grandioso di quell'ora. Ma per il peccatore, certamente, è una cosa terribile. Stavo parlando una volta, entro ed esco in diversi luoghi predicando, ma da qualche parte devo aver fatto questa osservazione, forse è stato qui, ma quando sta arrivando un temporale su una terra arida e possiamo sentire quella brezza fresca, sappiamo che la pioggia sta per arrivare, dovrebbe renderci felici respirare, perché quell'aria è passata attraverso la pioggia ed è proprio il preannuncio della pioggia in arrivo. E quando i cristiani vedono accadere la cosa oggi che sta accadendo, è il preannuncio della venuta del Signore, possiamo sentirne la brezza, è così vicina. Che sensazione rinfrescante per quelli che non hanno paura di una tempesta, avere un luogo di dimora. Sì, bere, nascondersi, accumula pressione, non la lascia andare. Qualche giorno fa ero nella nostra città e il nostro pastore, l'ho cercato, dovrebbe essere qui, fratello Neville, un bravo fratello, lo amiamo giù da noi. Ed era un metodista, veniva dalla scuola metodista e mi invitò circa 20 anni fa giù a predicare per lui una sera nella chiesa metodista in una città sotto di noi. E stando là a predicare e a parlare con lui, tornai e dissi alla chiesa: sapete una cosa? Lo battezzerò uno di questi giorni e Dio gli darà lo Spirito Santo. Ed egli lo fece. Ora il pastore è lassù. Non stava male, era solo tanto sfinito che non poteva andare oltre. Stavo cercando di fare le mie chiamate e così mi è capitato di prendere alcune delle sue. L'ufficio ha chiamato e ha detto: vai all'ospedale e chiedi di una certa tale donna. Il fratello Neville avrebbe dovuto guidare per circa 30 miglia giù o 20 miglia giù, 20 miglia di ritorno. Vai a fare queste certe tali chiamate. Sono andato all'ospedale, mi hanno dato il nome della signora e il suo, io hanno detto dovrebbe essere, pensavano, in un certo piano, che era al terzo piano dell'ospedale. Sono andato nell'ospedale e mi sono avviato. C'era un infermiere in piedi con una mascherina che le pensolava, ho detto buonasera e lei non ha detto una parola. E ho detto potreste dirmi dove, se questa signora è in questo posto o no? Ho detto, mi hanno detto che doveva essere nella stanza 331. Ha detto, allora vada a vedere. Ho detto, grazie, sì signora. Pressione. Sono andato fino alla stanza e c'erano circa quattro persone all'interno e ho detto, la signora tal dei tale è qui. No signore, non c'è. Beh, ho pensato che forse avrebbero potuto intendere 231, così sono andato alla 231, cioè voglio dire 321 invece di 31, non sapevano niente di lei. Sono tornato su e c'era un piccolo dottore sistemando in quel momento molto... Se ho mai visto un uomo che era tanto largo quanto alto, era quel piccolo individuo. E stava scrivendo e sono passato, ho guardato, lui ha un po' alzato un sopracciglio, ha guardato e ho pensato, meglio non dire niente, così sono salito. Ho visto che erano tutti sotto pressione per qualche motivo. E così ho pensato che forse poteva essere al secondo piano invece del terzo, così sono sceso al terzo o secondo piano e sono andato lì dall'infermiera. E ho detto, signora, sono un po' confuso, sto cercando di fare la chiamata di una malata, sono un ministro. Ho detto, potrebbe dirmi se questa signora è in, hanno detto 331, ma forse è 231. Lei ha detto, allora vado a scoprirlo. E ho detto, sì signora, grazie per le sue informazioni. Sono andato laggiù e hanno detto, no, non c'è. Così sono tornato e sono ritornato e ho pensato, beh, tornerò di nuovo di sopra. Sono tornato su al terzo piano e mi sono avviato. Ho pensato che forse poteva essere in, forse era 320 o qualcosa del genere. Beh, non riuscivo a trovare dove fosse la 320 e così andando lungo il corridoio c'era questo piccolo dottore con il suo stetoscopio che lo faceva oscillare. E mi sono avvicinato e ho detto, buonasera signore. Lui non ha detto una parola, ho detto, potrebbe dirmi dove la 2, cioè la 320? Ha detto, da questa parte e quella parte. Ho detto, grazie per le sue informazioni. Che cos'è? Pressione. Sono tornato allo sportello e c'era un'altra infermiera, ho pensato, ci proverò ancora una volta. Ero un po' tentennante in quel momento, un po' riluttante a chiedere. E ho detto, signora, potrebbe darmi qualche informazione? E l'ho controllato di nuovo con lei. E lei ha detto, solo un momento, reverendo, guarderò sulla cartella clinica. Ho pensato, lode a Dio, io ho lasciato uscire un po' di pressione. Così ha guardato giù e ha detto, oh, è stata cambiata, è nella tale e tale stanza. Ho detto, grazie mille. Vedete, pieni di pressione, i dottori sono così, le infermiere sono così, psichiatri che curano psichiatri, vedete? Pressione, qualcosa che non va, sembra proprio essere così strano. Il mondo intero che va in un certo modo, i nervosi che curano i nervosi. Ma sapete, in tutto questo i dottori non hanno la risposta, l'ospedale, i medici non hanno la risposta, perché anche loro sono nervosi. Ma c'è solo uno che ha la risposta, cioè Dio. Egli ha la risposta. La tensione è sempre stata con le persone. Nel Vecchio Testamento, quando Israele andò in Palestina ed ereditò la terra, Giosuè costruì case che si chiamavano casa di rifugio, che era dove potevano andare le persone se avessero ucciso qualcuno o il loro nemico li stesse inseguendo. Potevano andare in questa casa o città di rifugio e potevano stare alla porta e potevano perorare la loro causa. E ora, se l'avessero fatto di proposito, beh, allora non c'era speranza per loro. È proprio come oggi, l'uomo è in fuga. E da cosa sta scappando? Qual è il suo problema? Non ha riposo, va proprio come un pazzo. E in questo Vecchio Testamento, se quest'uomo l'avesse fatto di proposito, allora non aveva nessuna possibilità. Ma se non l'avesse fatto di proposito, fosse stato un accidentalmente... E ci sono così tante persone oggi che accidentalmente non intendono agire male. Ora, c'è una speranza per quella persona. Se volete, se state agendo male e non intendete agire male, c'è una possibilità per voi, c'è un posto per voi. Ma se deliberatamente peccate volontariamente e non volete nessun luogo di rifugio, allora non c'è niente per voi. Quando quest'uomo nel Vecchio Testamento e i suoi assassini gli stavano dietro e i parenti di queste persone sapevano che se mai fossero riusciti a prenderlo, lo avrebbero ucciso. Perché la legge era dente per dente, occhio per occhio. Così avevano il diritto di ucciderlo. Perché aveva agito male e semmai l'avessero catturato. Certamente lui era sotto pressione e sarebbe scappato per salvarsi la vita e si sarebbe diretto verso questo luogo o città di rifugio. E quando ci arrivava e se fosse entrato e avesse detto loro una bugia alla porta, chi gli stava dietro poteva venire a tirarlo via dall'altare e ucciderlo. Ma lui poteva perorare la sua causa e se non avesse avuto l'intenzione di compierlo, allora gli inseguitori dovevano fermarsi alla porta, non potevano andare oltre. Sono così felice oggi che ci sia un luogo di rifugio dove tutta questa fretta e frenesia e trambusto possiamo lasciare uscire la pressione ed entrare, uscire da tutto questo. La gente ha paura della bomba atomica, ha paura della pioggia radioattiva. Quando mi stavo avvicinando alla vostra città, qua giù in questo stato, enormi cartelli in alto, avviso, pioggia radioattiva. Tutti hanno paura, cercano di scavare nel terreno per allontanarsene. Sapete, l'unico punto più lontano verso cui dovete scendere proprio sulle ginocchia. Siete sicuri di allontanarvene se solo scenderete per lì? Non dovete essere una talpa, andare sottoterra, solo mettervi in ginocchio è tutto il più lontano che dovete andare. Ora, ma quest'uomo che viene deve prima essere disposto ad accettare il rifugio. Ora, se non gli importa del rifugio, non c'è posto per lui. Ma se è disposto ad accettare il rifugio, allora c'è un posto provveduto per lui. E così è oggi. Se siete malati, il dottore dice stai per morire. La stessa cosa ha detto di quel bambino, di altri, cancro, quello che sia. E ora se non credete nella guarigione divina, beh, allora non conosco nessun posto per voi da andare. Ma se credete che ci sia una fonte aperta, se credete che ci sia un luogo, allora posso dirvi dove c'è un rifugio, una casa di rifugio. Nessuno vuole morire, nessuno lo vuole. Voi volete vivere, c'è un luogo di rifugio per voi. Dio ha provveduto un luogo per voi, un luogo di rifugio dove potete lasciare uscire le vostre preoccupazioni, lasciare uscire le vostre tensioni ed essere al sicuro. Ora, lui deve voler rimanere in questo rifugio. Ora, quando entra dentro, non deve lamentarsi. Non deve entrare dentro e andare in giro e dire, oh, vorrei essere fuori da qui. Se lo fa, viene messo fuori. Sapete, da quando sono entrato nel mio Signore, io lo amo così tanto che non voglio mai uscire. Io c'è qualcosa in questa salvezza che da quando sono entrato in Lui, Egli è il mio rifugio. E quando sono entrato in Lui, non ho mai voluto uscire. Non ho lamentele. Se sapessi che starei per essere messo fuori, allora avrei una lamentela. Ma non ho lamentele. Io lo amo, amo la sua comunione, amo quelli che hanno preso lo stesso rifugio. Mi piace avere comunione con questi che sono in questo rifugio. Una tale gloriosa comunione intorno alla parola di Dio. Lui non deve voler uscire perché fuori morirà, dentro è vivo. Amen. Sono così felice di essere dentro. Oh, è così bello essere qui dentro perché si è al sicuro dalla morte. La morte non può toccarvi in Cristo, egli è vivo ed è così glorioso che siamo battezzati in quello. Sono così grato per questo, un battesimo nel rifugio. Poi quando entrate nel rifugio, quello che stava inseguendo deve fermarsi alla porta, perché quello che stava inseguendo è al sicuro. Quindi non importa quanto velocemente stia correndo, quando entra nel rifugio può proprio sedersi e sfogare la tensione, tutto qui, la lascia uscire. È al sicuro, non deve più preoccuparsi, allora è all'interno, i cancelli sono chiusi dietro di lui. Sono così felice che possiamo essere morti e la nostra vita è nascosta nel rifugio di Dio al sicuro per sempre. Il poeta disse: le onde possono sbattere e frastornare, la malattia può venire, la morte può venire o qualsiasi altra cosa, ma siete al sicuro per sempre. Cristo è il nostro rifugio, il luogo di sicurezza provveduto da Dio. Cristo è l'unico luogo di sicurezza per chi vuole vivere. Egli è l'unico che ha vita eterna. Non c'è chiesa, nessuna denominazione, nessun presidente, nessun re, nessun papa, nessun vescovo, nessun ministro, nessun niente può darvi sicurezza tranne Gesù Cristo. Egli è l'unico luogo che può darvi sicurezza ed egli è la sicurezza provveduta da Dio. Oh, noi possiamo provvedere questo e provvedere quello e cadrà, ma quando Dio provvede qualcosa è eterno e quella è la via provveduta da Dio per la nostra sicurezza in Cristo. Mi piace quando siete lui, quando arrivano i problemi come malattie o preoccupazioni, delusioni. Egli ha portato i nostri dolori, con le sue lividure siamo stati guariti. Tutto quello di cui abbiamo bisogno per il resto del viaggio è proprio qui, nel rifugio. Come entriamo in questo rifugio? Per uno spirito siamo tutti battezzati in questo rifugio e diventiamo membri di questo rifugio. Siamo cittadini di questo regno con il nostro grande provveditore con noi che provvede tutto quello di cui abbiamo bisogno. Confidate solo nella sua parola e noi mentre siamo qui dentro. Siamo nella sua presenza. Mi piace questo. Ora non dobbiamo avere fretta a zufarci e agire come il resto del mondo. Calmatevi. Qual è il problema dei cristiani? Lo spirito del mondo oggi è nevrotico, ma quello non è lo spirito di Cristo. Lo avete mai visto agitarsi per qualcosa? Proprio più calmo possibile, sapeva esattamente dove si trovava. Oh, che benedetta certezza è! Proprio come un bambino, riporre la vostra fiducia in Lui e lasciare che si prenda tutte le vostre preoccupazioni perché Egli ha cura di voi. Non cercate di fare qualcosa a riguardo, Egli lo farà già, ha promesso che l'avrebbe fatto. È una sua faccenda, finché ci scherzate, beh, allora egli non può averle, ma quando le liberate e gliele lasciate avere, se ne prenderà cura per voi. Sì, Signore. Oh, mi piace questo. Che perfetta calma dovrebbe avere il cristiano. Diamo un'occhiata ora a Israele, solo come un esempio. Ora mi sono ripromesso di non rimanere qui a lungo stasera sul palco come ho fatto. Diamo uno sguardo a Israele, la notte della Pasqua in Egitto. Quella fu la notte più orribile che l'Egitto avesse mai visto, la notte della Pasqua. L'angelo della morte era nel paese, arrivavano grida da ogni parte, gente per le strade che gridava, madri si tiravano i capelli, il loro figlio più giovane, il loro figlio maggiore era appena morto. Grandi ali nere dell'angelo della morte fluttuavano per il paese. Ma Israele poteva stare proprio quanto più calmo possibile, perché erano persone proprio come gli egiziani, ma avevano camminato nella via provveduta da Dio. Avevano accettato la via di rifugio di Dio, avevano applicato il sangue alla porta e finché avevano camminato in questa via, il provvedimento di Dio, non dovevano preoccuparsi di nessun tipo di angelo della morte o qualsiasi altra cosa, perché avevano la promessa di Dio che l'angelo della morte sarebbe passato oltre loro. Posso vedere un ragazzino mentre guarda fuori dalla finestra e corre da suo padre, seduto a leggere il rotolo e dire: papà, il piccolo Johnny Jones in fondo alla strada con cui ho giocato è morto, sua madre per strada. E ho guardato le grandi ali che uccidono, stanno arrivando da questa parte. Posso vedere il vecchio papà proprio così calmo, guarda il figlio. E disse: papà, sono il tuo primogenito e la nostra casa è la prossima. Come puoi rimanere seduto così quando sai che io sono il prossimo? Posso vedere il vecchio papà che posa il rotolo, prende il ragazzino per mano, si avvicina alla porta e disse: vedi quel sangue? Ma papà, che potere ha quel sangue contro quelle grandi ali nere della morte? Figliolo, è la promessa di Dio che egli, quando io vedrò il sangue, passerò oltre a te. L'unica cosa che dobbiamo fare è applicarlo. Ora poteva esserci un barile di sangue alla porta e se non viene applicato non funzionerà. Doveva essere applicato nel modo provveduto da Dio. È lo stesso di stasera. Non si applica il sangue parlandone, si applica il sangue accettandolo e mettendolo sull'architrave del vostro cuore. Allora siete liberi. Il vecchio papà non aveva paura. Posso sentirlo dire: figliolo, siediti, lascia uscire la pressione, niente ci farà del male. Proprio il più calmo possibile. Egli ha promesso che quando avesse visto il sangue sarebbe passato oltre. Disse: ho seguito ogni istruzione che la parola del Signore, che è giunta al profeta, ci ha detto di fare. Ho seguito quell'istruzione proprio come il profeta ci ha detto di farlo. E so che Dio è con il profeta perché è un uomo di Dio e la parola del Signore va ai nostri profeti. Quindi ti ha detto di applicare questo sangue. Lui aveva il così, dice il Signore, e io l'ho fatto e lo credo e mi riposo in questo. Alleluia! Potrebbero volere che vi uniate a questo e a quello, va bene, ma per me voglio solo che il sangue sia applicato, applicato secondo l'istruzione. Se solo farete la stessa cosa ora, allora potrete sedervi e sfogare la tensione. Sì, Signore. Ma le persone di questo giorno, di quest'epoca incerta, corrono da una chiesa all'altra, da una denominazione all'altra, facendo proseliti. Oh, mai, tutto il resto. Cosa stanno facendo? Stanno solo accumulando pressione. Una chiesa può tenere una piccola riunione e un oratore viene lì e tolgono il loro documento da questa chiesa e lo portano a quella. Arriva un altro a un altro tipo di piccola riunione e lo portano da quella chiesa a questa qui, portandolo proprio in giro. Perché non prendete proprio il sangue dell'agnello e lo applicate nel modo in cui Dio ha detto di farlo? Allora non dovrete scherzare con la lettera: è giusto questo o è giusto quello. Dio è giusto. E se avete il sangue appropriato sul vostro cuore, allora siete a posto con Dio. Accumulare pressione, cosa glielo fa fare? perché lo hanno lasciato, hanno lasciato la sua parola, hanno accettato credi e tutte queste cose, dogmi, si sono allontanati dalla parola. La parola del Signore è una, il nome del Signore è la forte torre, il giusto vi ricorrerà e sarà in salvo. Il fatto è che non cerchiamo di ricorrere al nome del Signore, ma cerchiamo di ricorrere al nome della Chiesa. Ed è il motivo per cui lo sudiamo a fatica. Ma e stiamo accumulando continuamente pressione perché abbiamo una nuova denominazione, un qualcosa di nuovo, e partiamo per questo e all'improvviso siamo tutti in accumulo e non sappiamo dove ci troviamo. Ma il nome del Signore è una forte torre, il giusto vi ricorrerà e sarà in salvo. È il luogo di rifugio. Non ci si unisce, ci si nasce dentro. Non vi si porta una lettera dentro, si è introdotti dallo Spirito Santo perché siete circoncisi dalle cose del mondo ed esse sono morte dietro di voi. E siete risorti con Lui nella sua risurrezione come nuove creature in Cristo Gesù. Hanno lasciato la parola. Quando state per unirvi a una chiesa, beh, certamente potete accumulare pressione, ma quando siete nati nel regno di Dio, la pressione è finita. Vediamo, oh sì, il suo nome è una torre, una grande, forte torre, un rifugio, una tale torre che quando vi entriamo, Egli ci dà questa sicurezza. Chiedete al Padre qualsiasi cosa in questo grande nome della torre, vi sarà data. Osservatelo, entratevi dentro, nascetevi dentro. Poi chiedete al Padre quello che volete in quel nome e osservatelo, onorarlo. Che consolazione è in quest'ora che quando le genti del mondo, membri di chiesa che corrono da un posto all'altro cercando di trovare un rifugio e dicono, beh, questo dirà, beh, si deve recitare il nostro credo, questo dice, ci si deve unire alla nostra chiesa, ma per quel credente che entra in Cristo con calma e riceve lo Spirito Santo e guarda la stessa promessa di Dio manifestarsi tra loro. Non devono correre da qui a lì, possono proprio sfogare la tensione. E così si siedono, è tutto finito, ce l'hanno fatta allora. Lasciate uscire la pressione, perché non dovete più correre di chiesa in chiesa, perché vi siete dentro. Il nome del Signore è una forte torre, quando i giusti vi ricorrono sono in salvo. Che tipo di torre? È una torre di rifugio dove possiamo entrarci dentro e che la parola, il Signore è la parola, nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio e la parola è stata fatta carne e ha abitato fra noi. Di nuovo, se voi dimorate in me, la torre, le mie parole dimorano in voi, ora ecco quando siete all'interno, non quando siete lì fuori a guardare dentro, ma quando siete qui dentro a guardare fuori, vedete? Quando, se voi dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, potete chiedere quello che volete e vi sarà fatto. Ora, se non credete che sia la verità, entrate una volta e scopritelo. Entrate e stiate compiaciuti di quello che fa lo Spirito Santo. Non trovate difetti in ciò volendo tornare di nuovo fuori. Solo entrate e dimorate con Lui. Il nome del Signore, la Bibbia ha detto, è tutto quello che fate in parole o opere, fatelo tutto nel nome del Signore, è così. E la Bibbia ha detto, non c'è un'altra torre sotto il cielo per la quale dobbiate essere salvati. Non un'altra torre, nome, non un altro rifugio, chiese o organizzazione o società, vanno tutti bene, non ho niente contro di loro, fanno una grande opera. Ma quando si arriva alla salvezza non c'è un altro nome dato sotto il cielo tranne questo grande nome di Gesù Cristo. Questo non significa semplicemente invocarlo, significa entrarvi dentro, esservi dentro. Vi siamo battezzati dentro tramite uno spirito. Prima Corinzi 12, siamo tutti battezzati in un solo corpo che è Cristo Gesù. Amen. Mi piace, è stata una grande cosa per me. Allora, mentre siamo in questa grande torre, la comunione che abbiamo, non è meravigliosa avere comunione con Cristo? Cosa potremmo chiedere di più? Ora, Isaia lo descrisse come una grande roccia in una terra asciutta, che è questa terra, una terra asciutta o un tempo asciutto. Viviamo in un tempo asciutto in cui le persone cercano di scavare buche sotto la propria casa, ci mettono dentro un grande serbatoio. Beh, non sapete che se una bomba atomica facesse mai esplodere questo posto, beh, andrebbe così in profondità nel terreno da spezzare ogni osso del vostro corpo? E beh, alcune di quelle bombe fanno saltare un buco di 100 o 150, 200 piedi forse, profondo, e uccidono ogni cosa sulla superficie della terra per 150-200 miglia intorno. Fa esplodere un buco profondo 200-300 piedi forse, e per un centinaio di miglia intorno. Prende proprio tutto trasformandolo in ceneri vulcaniche. Se vi trovaste proprio al centro della terra nel vulcanico, vi ucciderebbe comunque. Non c'è scampo solo verso su per allontanarvi. Sì, signore. Come si sale? Prima si scende. Eccoci. Come? Scendete, confessate i vostri peccati, credete al Signore Gesù Cristo, venite sepolti nel battesimo con Lui e risorgete nella sua risurrezione con lo Spirito Santo che vi innalza al di sopra delle preoccupazioni e dei problemi e dell'incredulità del mondo. Sì, è così. Il nome del Signore è una forte torre, una forte roccia in terra asciutta. I giusti vi ricorrono e sono in salvo. Come ringraziamo Dio per questo. Stavo leggendo non molto tempo fa e mi piace leggere sulla natura. Sono stato un ufficiale della tutela per anni e ho studiato la natura. Quasi tutti voi sapete di un fucile che mi è scoppiato addosso l'altro giorno. Se non fosse stato per Dio, mi avrebbe ucciso. Ora vorrei proprio dire qualcosa su questo. È stata la troppa pressione. Ecco cosa l'ha fatto. Lasciate che vi dia una piccola lezione qui. Sapete, il fucile non era un fucile originale Waterby. Come ho detto che avevo degli amici che volevano comprarmene uno, ne ho sempre voluto uno, ma io non ho voluto lasciarglielo fare perché costa più di ogni altro fucile. È un buon uomo d'affari cristiano, ha dato a mio figlio un Winchester modello 70. E Billy è mancino e questo ha un otturatore destro e non poteva usarlo. Così gli ho dato il mio vecchio Savage 300 e mi sono preso il suo fucile perché ero destro. E così poi era un Roberts 257 per voi fratelli che caricate e conoscete la carabina. E poi è arrivato un mio amico, ha detto, fratello Branham, non hai mai voluto farci comprare un Waterby per te? Ora, Waterby può alessarlo e renderlo un Waterby solo per pochi soldi. Ti costa $30, a me ne costa circa 10 o 15, ha detto, lasciaglielo alessare, lasciamelo fare per te. Beh, è un fratello così meraviglioso, ha detto, fai pure, prendilo. Beh, è andato e l'ha fatto alessare. Quando ci ho messo dentro un proiettile e l'ho sparato, mi ha quasi ucciso. Ora ecco cos'era, se quello fosse stato un Waterby Magnum dal principio, non sarebbe mai esploso, perché questo all'inizio sarebbe stato avviato su quegli stampi, sarebbe stato correttamente un Waterby Magnum. Ma essendo che era qualcos'altro e cercato di farne qualcosa che non era, è esploso. Ed è questo il problema oggi con i cristiani, è esattamente così. Ci sono così tante persone che cercano di imitare il cristianesimo, si entusiasmano. Escono e cercano di agire come cristiani. Cosa succede? La prima piccola pressione che arriva, esplodete. Ma se foste tornati al principio e foste nati di nuovo dallo Spirito di Dio, potreste sopportare la pressione, perché se è stato mandato a voi, è così. Dovete iniziare dalla morte alla vita, dovete morire, andare nel mucchio di rottami ed essere modellati. Se non lo fate, esploderete da qualche parte. Stavo leggendo qui, non molto tempo fa, ho predicato un argomento intitolato L'aquila incita la sua nidiata a Chicago. E stavo leggendo di un certo tipo di aquila, ce ne sono 40 tipi diversi, sostengono, significa uno squartatore con il becco. Dio paragona sempre il suo popolo alle aquile, egli si chiama Geova Aquila. e i suoi piccoli aquilotti, che sono quelli che sono nati da lui. E molte volte ho fatto una piccola illustrazione rude su questo. Come quella, come l'aquila, prepara i suoi piccoli a volare, li porta su nell'aria, li libera. E se un corvo provasse a salire lassù, gli cadrebbero ogni piuma. Non è pressurizzato per questo, vedete? Non potrebbe sopportare la pressione. Ma l'aquila è l'unico uccello che è nato con quel tipo di piume, che può andare così in alto che un falco non potrebbe nemmeno avvicinarsi a lei. E ha occhi, e più in alto si va, più lontano si può vedere. E a cosa le servirebbe andare lassù se non avesse occhi per vedere lontano? Non potrebbe vedere da dove è venuto. Ed è così con un cristiano. Alcune delle persone forse hanno un'indole da bozzago, mangiando le cose del mondo e l'avvoltoio, e cercano di volare lassù con un'aquila. Beh, lui esplode. C'è troppa pressione. Bisogna essere fatti per questo. E questo certo tipo di aquila, quando inizia a invecchiare, si stanca come tutti noi anziani e le viene una crosta sulla testa e diventa così stanca che non sa cosa fare. E ora la Bibbia ha detto che l'aquila rinnova la sua giovinezza. Così ho studiato su questa creatura. E quando diventa vecchia e stanca e quella crosta su tutta la testa, vola proprio più in alto possibile finché non trova una grande roccia alta. Si posa di fianco a questa roccia e si posa lì e sbatte la testa su questa roccia. Cosa cerca di fare? Sbatte via la crosta, tutta la crosta, e il sangue le uscirà dalla testa, passa per ogni tipo di tortura, ma finché può sentire un po' di crosta su di sé deve togliersela. Così la sbatte sulla roccia, continua proprio a sbattere finché tutta la crosta non si è staccata dalla testa. E appena tutta la crosta si è staccata dalla testa, anche se sta sanguinando e ferita, lei proprio grida a squarciagola, lascia uscire la pressione. Perché? Perché appena tutta quella crosta si è staccata, allora rinnova la sua giovinezza. Deve sicuramente venire. Così lei, appena tutta la crosta è finita, può iniziare a gridare, perché sa di essersi sbarazzata di tutta la crosta. Quindi la sua giovinezza sarà sicuramente rinnovata. Così può proprio lasciare uscire la pressione e iniziare a gridare, perché sta tornando di nuovo un'aquila giovane. È meraviglioso. Sono contento per l'aquila, sono contento per quell'uccello. Ma sapete, conosco una roccia dove possiamo andare e sbattere in preghiera finché tutta la crosta del mondo non viene sbattuta via da noi. Finché tutta l'incredulità nella parola di Dio non viene sbattuta via, finché non entriamo in un luogo dove ogni cosa è possibile. E appena avremo sbattuto via da noi tutto il mondo e l'incredulità nella parola di Dio, allora possiamo gridare e acclamare, perché la vita eterna è certa, sicuro come qualsiasi cosa, certamente, perché tutto il mondo è sbattuto fuori. Se tenete il mondo su di voi, continuate ad amare il mondo e le cose del mondo, siete sicuri di morire. Ma se potete allontanarvi da tutto questo, allora la vostra giovinezza sarà ristabilita, avrete vita eterna. Così felice di questo. Stavo leggendo una volta del proclama di emancipazione quando gli schiavi, i fratelli di colore, le sorelle del sud, quando una volta avevano la schiavitù, e quando fu firmato il proclama di emancipazione erano stati frustate, picchiate e così via, ed erano stati schiave, sappiamo cosa accadde. Dissero un certo mattino, non ricordo la data proprio ora, ma quello è il mattino in cui sarete liberi e sarete liberi all'alba. Quando sorgerà il sole, tutti gli schiavi potranno andarsene liberi. Quei poveri schiavi decrepiti, picchiati fortemente, erano così ansiosi di essere liberi che il più forte di loro salì in alto in cima alla collina. Le donne e i deboli avanzavano di sotto. Quelli non proprio così forti scalavano un po' più in basso, e le donne, poi i bambini e i grandi robusti che erano in grado di arrivare fino in cima stavano là prima del giorno. E guardarono e guardarono finché dopo un po' cominciarono a vedere i raggi del sole che sorgeva. Era ancora buio nella valle. Lo riferirono giù. Uno gridò dall'alto: siamo liberi! Il successivo urlò giù: siamo liberi! Tutto fin giù nella valle: siamo liberi! Il sole è sorto! Potevano lasciare uscire la pressione e gridare, acclamare a squarciagola, perché erano liberi! Il sole era sorto! Quello era il S-O-L-E. Ma oh, fratello! Ora il F-B-G-L-I-O è sorto! Siamo liberi! Alleluia! I segni della sua risurrezione sono proprio fra noi, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli non è morto, ma è vivo per sempre. Il figlio è sorto, possiamo acclamare e lodare Dio. Il figlio è sorto e noi viviamo. Egli è con noi, in noi, rivendicando la sua presenza con i suoi grandi segni e prodigi della risurrezione. Il F-I-G-L-I-O è sorto. Gli schiavi del peccato e denominazione di chiesa, chiesismo e tutte quelle cose, siete liberi. Il figlio di Dio è risorto con la guarigione nelle sue ali, e il figlio è sorto, ne sono così felice. Una volta su in Kentucky, su nel paese di montagna da dove vengo, stavo predicando, e io nel primo pomeriggio io stavo predicando sull'inferno, fuoco e zolfo per gli increduli. C'era un vecchio taglialegna seduto là dietro e dissi: tutti voi ubriaconi, e lui ne era uno, dissi: fareste meglio a ravvedervi, mettetevi a posto con Dio. C'era stato un tizio che era entrato la sera prima, stavano tagliando il mais e aveva un grosso chiodo inclato nella tuta, e disse: andremo lassù, predicavo da circa un anno, disse, getteremo quel piccolo predicatore fuori dalla finestra. Così giunse alla porta, qualcuno venne a dirmelo, disse, quello è il gruppo più rosso che ci sia da queste parti. Stando là in piedi, un tizio grande e massiccio, con le braccia incrociate, la barba che gli scendeva sul viso, di circa 30 anni. Oh, era un uomo dall'aspetto cattivo e continuò a guardarmi. Io continuai proprio a predicare: ravvedetevi o perirete. Rimase un po' troppo a lungo, lo Spirito Santo lo afferrò, cadde sul pavimento, non riuscì ad arrivare all'altare abbastanza velocemente, venne con le mani alzate sul capo che gridava: a Dio, sii mi misericordioso. La sera dopo la sua figlioletta sedeva là dietro, la sua bambina, mi diede un piccolo mazzo di fiori. Quando entrai dalla porta disse: fratello Bill, abbiamo un nuovo papà a casa. Voglio dimostrarti che ti amo per essere venuto quassù e aver lasciato che Gesù ci facesse un nuovo papà. E questo vecchio ubriaco seduto là e dissi: tutti voi ubriaconi, tutti voi peccatori, ravvedetevi. E lui si arrabbiò e si alzò e andò a casa, andò a letto. Stavo giù a casa di mio nonno, e così allora, mentre tenevo la riunione, e lassù noi andiamo per le colline con una lanterna in mano. E così quando intorno a mezzanotte questo tizio scese, stava bussando alla porta, io dissi, aprì la porta, disse: fratello Brennan, voglio che preghi per me. Disse: ho fatto il sogno più terribile poco fa, e disse io proprio non riesco a sopportarlo per tutta la notte. Dissi: qual è il problema? Disse: io ho sognato di essere un coniglio, e disse, mi trovavo fuori nel campo che mangiavo proprio trifoglio e stavo avendo un bel momento e stavo facendo come mi piaceva. E dissi, dopo un po' ho sentito il grido di un cane da caccia, e disse, il cane era proprio su di me, e disse, ho preso a correre, ma disse, il cane era più veloce di me. E disse, per caso mi sono girato e ho guardato e c'era una grande roccia di cui avevo sentito parlare, e disse, in quella roccia c'era un buco, e disse, sapevo che se solo avessi potuto arrivare prima di quel cane in quel buco sarei stato in salvo, ma se non avessi potuto arrivare prima mi avrebbe preso. E disse, fratello Branham, mentre correvo con tutto quello che c'era in me, sapendo che da un momento all'altro sarei stato divorato perché potevo sentire il fiato caldo del cane mentre mi saltava alle calcagna. E disse, tutto in una volta, quando fece l'atto d'afferrarmi, mi sono infilato nel buco. E disse, quando sono entrato mi sono seduto, ho lasciato uscire la pressione. Ecco. Egli è una roccia in terra asciutta. C'è una fessura nella roccia per i peccatori, l'incredulità. Correte proprio nella roccia e siate al sicuro. Cristo è la nostra roccia. Le persone oggi corrono dietro a tutto il resto tranne Cristo. Corrono dietro alle denominazioni, corrono dietro alle sensazioni. Tutti hanno sangue, fuoco, fumo o qualcosa del genere e la gente corre dietro a questo. Perché non prendete la sua parola? Perché gli è la parola. Accorrete in quelle e siate al sicuro, perché cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Sì, Signore. Oggi c'è sempre qualcosa che devono fare. Correranno verso un credo, si uniranno e si separeranno e tutto il resto da uno all'altro, ma non cercheranno di prendere Cristo. Osservatelo mentre rivendica se stesso. Tutto accumula pressione. Dovete lasciarlo uscire. Credete solo alla sua parola. Come ci riesco, fratello Branham? San Giovanni 5:24. Gesù disse che ho delle mie parole e credo a colui che mi ha mandato a vita eterna. Non entrerà nel giudizio, è passato dalla morte alla vita. È quello che disse Gesù. Atti 2:38, Pietro disse: ravvedetevi, ognuno di voi siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, riceverete rifugio, riceverete lo Spirito Santo, perché per voi e i vostri figli e quelli che sono lontani, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà, quello è il luogo in cui venire. Marco 16 ha detto: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Sapete cosa c'è? Cosa c'è lì dentro? Sapete quali sono i risultati? Quando fate questo, siete passati dalla morte alla vita e avete vita eterna e potete lasciare uscire la pressione. Perché non lasciarla uscire? Le persone così sconvolte, così infastidite, lasciate semplicemente uscire la pressione. C'è una terra oltre il fiume e c'è un rifugio, e quel rifugio è Cristo. Oggi non dobbiamo chiedercelo, sappiamo che è la verità. Quando Dio fa una promessa nella sua Bibbia, la vediamo adempiuta. Allora sappiamo che è la verità. Non c'è più niente che si possa fare. Ora, come fate a saperlo in questo giorno in cui la grande conglomerazione di tutti hanno questo e quello? Ma e sappiamo che Dio dà segni, ci sono segnali sulla strada. Se non aveste un cartello, non sapreste dove state andando. Non potete prendere una mappa stradale e andare, a meno che non abbiate un cartello per vedere dove state andando. Questa è la mappa stradale, questa è quella che ci dice se siamo nel giusto o meno. Gesù disse: questi segni in Marco 16 indicheranno la via. Gesù disse in Giovanni 14:12: chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Più di questo farà, perché io vado al Padre. Quello è il rifugio. In altre parole, se venite a Lui, la sua natura e la sua vita saranno in voi e potete percepirlo. Potete vederlo e produrrà proprio esattamente la vita che la Bibbia ha detto che avrebbe prodotto. Se vi compraste una pianta e fosse una vite, quella vite andasse avanti e ne producesse un tralcio, e quel tralcio avesse sopra dell'uva, ora come farete ad avere la prossima vite con sopra una zucca? E la prossima vite che ne verrà fuori avrà qualcos'altro. Se lo è una vite innestata. Ed è questo il problema oggi. Abbiamo troppe cose innestate che si definiscono la Chiesa di Cristo. Abbiamo troppi innesti. Esso porta solo la testimonianza di se stesso. Qui qualche settimana fa stavo parlando alla trasmissione internazionale per gli uomini d'affari del Pieno Vangelo in California, e quando lo feci stavo parlando su un albero che avevo visto nel ranch del fratello Sherritt a Phoenix. Penso che avesse 9 diversi tipi di frutta ed era un arancio. E dissi: voglio chiederti qualcosa, fratello Sherritt. Dissi: ora c'è un pompelmo, c'è un mandarino, un tangelo e un limone. Oh, non so quanti agrumi ci fossero su quell'albero. E dissi: quell'albero, come ci sono arrivati? Disse: beh, li ho innestati, sono tutti agrumi, così li ho innestati. Dissi: ora la prossima primavera o la prossima volta che produrrà, essendo originariamente un arancio, allora produrrà tutti questi rami, produrranno arance. Disse: no, produrrà quel tipo di ramo che c'è inserito. Disse: se è un ramo di limone in un arancio, tuttavia produrrà limoni. E disse, se è un ramo di mandarino, produrrà mandarini vivendo della stessa vita. Disse, allora non produrrà più arance? Disse, oh sì, quando l'albero originale produrrà uno dei suoi rami originali, produrrà arance. Disse, lode a Dio, è così. Gesù disse in Giovanni 14, io sono la vite, voi siete i tralci. E il primo tralcio che uscì da quella vite in sostegno di esso scrissero un libro di atti, giusto? E oggi abbiamo denominazioni che vivono con il nome di cristianesimo, ma che portano solo frutto denominazionale. È così. Ma se quella vite metterà mai un altro tralcio in sostegno di esso, scriverete un libro di atti. Perché porterà la vita originale. Se lo Spirito di Cristo è nella Chiesa, beh, farà le opere di Cristo. Gesù ha detto così. Allora possiamo sfogare la tensione, lasciare uscire la pressione. Non dovete correre di chiesa in chiesa, solo venire a Cristo. Cosa farebbe egli? Come lo riconosceremmo? Cosa sarebbe se fosse qui in città stasera? Cosa farebbe se fosse qui? Vi parlerebbe di un luogo. Non temere, la prima cosa alla risurrezione. Non temete, non siate tutti turbati. Io sono colui che era morto ed è di nuovo in vita. Io sono lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo riconosceremmo. Ed è così che lo riconosciamo oggi, perché un giorno camminò dopo la risurrezione lungo una strada con degli amici che andavano a Emmaus, Cleopa e il suo amico, e parlò con loro tutto il giorno. Loro non lo riconobbero. Ma quando entrò nell'edificio quella sera, nella piccola locanda, quando si sedette e i loro occhi erano accecati a questo, e poi egli fece qualcosa proprio come aveva fatto prima della sua crocifissione. E tramite quel segno che fece, nello stesso modo in cui lo aveva fatto prima di essere crocifisso, riconobbero che era lui. Ecco cosa fece aprire i loro occhi. Ora, non è proprio lo stesso oggi? Ora siamo al tempo della fine, quando egli ha promesso che questa vita avrebbe prodotto un altro tralcio. L'ha promessa al tempo della fine, siamo qui al tempo della fine. Prenderò il germogliare di quel tralcio al mattino, se piace al Signore. Ma noi siamo qui al tempo della fine con lo stesso Gesù. Ora uno dirà unisci da questa, l'altro dirà vai in questa, e di tutto state ancora accumulando pressione. Non sapete dove vi trovate. Perché non venire proprio a quel rifugio? Perché non venire a lui a vedere se è giusto? Prendetelo in parola, credetegli. C'è Cristo nell'edificio stasera. Cristo promise questo: ovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. È giusto? Beh, allora, se questo non è giusto, allora il libro è sbagliato. Ha detto qualcosa che egli non ha detto. Ma ora, come riporreste la vostra fiducia allora, se il libro fosse giusto? Se il libro è giusto e lo dice, allora prendetelo in parola e lo Spirito Santo rivendicherà che è la verità, cioè Dio ha detto qualcosa, Dio è venuto a dimostrare qualcosa. Ogni uomo può dire quello che vuole, ma questo non lo rende giusto. Ma quando Dio viene a dimostrare che è giusto, quello lo rende giusto. Amen. Credete? Siete in quel rifugio? Avete diritto a ogni privilegio che Dio ha se siete lì dentro. Lo credete? Siete felici di essere in questo rifugio? Riuscite proprio a mettervi dietro e lasciare uscire la pressione? Dite grazie a Dio, alla fine ce l'ho fatta. Sono qui per grazia di Dio. Sono nella zona di sicurezza. Niente può farmi del male ora. Sono protetto dal sangue di Gesù Cristo. Una compagnia di angeli intorno a me. Gli angeli di Dio sono accampati intorno a quelli. Non se ne vanno, rimangono lì giorno e notte. Sono accampati intorno a quelli che lo temono. E avete un rifugio. Potete entrarvi a ogni privilegio. E che tempo è essere in questo rifugio e avere comunione con Lui. Credo che se io lo chiedessimo stasera, se potessimo avere un po' di comunione con la sua presenza, credo che egli lo farebbe per noi. Non lo credete? Credo che lo farebbe. Ora, per voi che avete quel desiderio, poco fa, che avete alzato la mano, Mi chiedo stasera se solo vorreste avere comunione con Lui, con quel desiderio, per qualche minuto. Se siete in quel rifugio, potete toccarlo, perché Egli è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle vostre infermità. Se siete in quel rifugio, potete farlo. Ora credo che ieri sera siamo scesi e abbiamo distribuito biglietti di preghiera. Quanti sono qui malati e vogliono che si preghi per loro? Vediamo le vostre mani, alzate le mani ovunque. Oh, non potremmo fare una fila senza biglietti, quello è, vedete? Non potremmo farlo perché sarebbe arrampicarsi uno sull'altro, ma fermiamoci solo un minuto. Ricordate quel piccolo bambino per cui abbiamo solo pregato. In meno di 24 ore Dio era venuto sulla scena al punto che aveva persino stupito il dottore, vedete? Certo, Egli è Dio, guarisce i malati. Ora, se sapeste che Gesù fosse proprio accanto a voi, credete che se lo toccaste vi guarirebbe come fece la donna che aveva il flusso di sangue? Lo credete? Bene, ora, se la Bibbia qui ci dice che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, preghiamo soltanto e diciamo, Signore, sono entrato in questo rifugio, sono tuo servitore. E ora sono afflitto da qualcosa, c'è qualcosa che non va in me, posso toccarti? Se la mia fede, se ho fede abbastanza da toccarti, allora rispondimi. Ora il fratello Branham non mi conosce, io non conosco lui, ma tu ci conosci entrambi. E credo che la Bibbia dica che tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. E se siamo battezzati in te e lì dentro tu hai ruoli per azionare la tua grande chiesa per la perfezione, per prendere tutti i dubbi, sarò là quella stasera, mi poserò contro questa roccia e sbatterò finché tutta l'incredulità non sarà sparita da me. Vedete? Quando sento che tutta l'incredulità se n'è andata, confesso tutti i miei peccati, dico, Signore Dio, io. Ora dite, fratello Branham, non fumo, non bevo, non mastico, non commetto adulterio. No, non è quello. Quello non è peccato. È l'attributo del peccato, è l'attributo dell'incredulità. Vedete, se credeste, non lo fareste, vedete? No, non è questo il peccato. Le persone possono... L'incredulità è peccato. Chi non crede è già condannato, vedete? Quello è solo un attributo dell'incredulità. Ma se potete sbattere via tutto questo da voi, dite, Signore Dio, credo proprio esattamente a quello che ha detto. La tua parola è credo, come abbiamo predicato ieri sera, che l'apparizione del Signore venga prima della venuta del Signore. Perché sono proprio due parole completamente diverse, vedete. Ora l'apparizione, come Egli ha promesso negli ultimi giorni, che sarebbe stato con noi. E che rifugio e che consolazione è, cristiani, che possiamo stare qui stasera nella presenza di Dio, di fronte alla Sua parola. E le impossibilità che Egli ha promesso qui dentro, possiamo vederle manifestate proprio davanti a noi. Che cosa meravigliosa, se quello non è un rifugio, se quello non è un'oasi di riposo, non so cosa sia. Vedere Gesù, Egli disse le opere che faccio io le farete anche voi. Oh, che promessa è! Ora, quanti credono che sia la verità? Bene, ora preghiamo. Nostro Padre Celeste, tu sei Dio. Prego che tu conceda stasera le cose che le persone chiedono. E prego che tu ti mostri vivo per dare consolazione. Poco fa, quando ho chiesto ai credenti di alzare la mano, Padre, per quanto ho potuto vedere, era al 100%, che tutti erano credenti. Molte, la maggior parte di tutte queste persone a cui sono estraneo, ma Signore, Tu le conosci. Ora ho detto loro che c'è un rifugio, una torre, una roccia interasciutta, un luogo in una terra asciutta, ora, dove possiamo andare ed essere al sicuro. La Bibbia ha detto il nome del Signore è una forte torre, i giusti vi accorreranno e saranno al sicuro. Ora, per garantire la sicurezza, Signore, quando le persone sapranno che non è una sicurezza denominazionale, è lo Spirito Santo, la sicurezza del sangue in cui entriamo. Fa che questo si sappia stasera, Signore, che Tu sei ancora Gesù, che sei risorto dai morti, che ora Tu sei un grande sommo sacerdote che sta facendo intercessione per tutto quello che chiediamo. Crediamo che Tu ci hai promesso che se avessimo chiesto qualcosa nel Tuo nome sarebbe stata fatta. Tu l'hai promesso. Se noi dimoriamo in Te le Tue parole in noi, allora avremmo potuto chiedere quello che avessimo voluto e ci sarebbe stato concesso. Sappiamo che tu mantieni la tua promessa, Signore, e prego che tu rivendichi la tua presenza stasera e ti chiediamo, Padre, di concedere che le stesse cose avvengano qui stasera davanti alle persone, proprio come avvenivano prima della tua crocifissione, affinché possano sapere, dopo 2000 anni, che Gesù non è invecchiato di un giorno, è lo stesso Cristo che è sempre stato, non può fallire mai né cambiare mai. Prego che tu dia loro consolazione e concedi stasera, Padre, che sappiano che siamo solo esseri umani e queste cose sarebbero impossibili da fare per un essere umano. Ma Dio ha promesso di farlo alla sua Chiesa, i suoi chiamati fuori, quelli che erano sotto il sangue. Concedilo, Padre. E se c'è qualcuno qui dentro stasera che non è sotto il sangue, possano velocemente e dolcemente, possano chiedere quel privilegio e sono certo che sarà concesso. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, Chiesa, voi che soggiornate, non parlo di denominazione, parlo di voi persone nella denominazione che è la Chiesa. Chiedo questo, che ci sono uomini che possano venire a dire tutto quello che vogliono, ma a meno che non venga dalla Bibbia, io ne sarei un po' scettico. Ora Dio può fare tutto quello che vuole fare, Egli è Dio, io non sono nessuno per dire che non lo faccia. Egli si prende cura delle sue faccende, io non posso neanche occuparmi delle mie, ma dipendo da Lui. Ma cosa succede se Egli promette ed è un segno della Bibbia? Come nel mio nome scacceranno demoni, parleranno in nuove lingue. Se prendessero dei serpenti o bevessero cose mortali, questo non farebbe loro alcun male. Se imporranno le mani sui malati, guariranno. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Un po' di tempo il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io, pronome personale, sarò con voi anche in voi fino alla fine del mondo, e le opere che faccio io le farete anche voi. Quelli sono segni della Bibbia, amico. Sono credenti che sono passati dalla morte alla vita. La Bibbia dice che egli è un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Ora, se avete infermità stasera o conoscete qualcuno che ha un'infermità stasera, se solo pregate e credete a Dio, se solo chiedete proprio ora, io credo a Dio tramite il suo Spirito Santo in mezzo a noi qui. Ora, amici, vediamo questo, molti di voi l'hanno visto fare, ma il problema con gli americani l'abbiamo visto troppo, è troppo comune per noi ora. Un giorno un vecchio marinaio stava venendo dal mare e incontrò un uomo che scendeva, un poeta che aveva scritto del mare, ma non l'aveva mai visto, e disse: «Dove vai, mio buon uomo?» Disse: «Sto andando al mare», disse: «Oh, ho scritto di esso quello che ho letto», disse: «Ora sto andando a conoscerlo», disse: «Sto andando a sperimentarlo, io oh, come il mio cuore è emozionato!» Disse: «Voglio sentire l'odore delle sue onde salmastre, voglio vedere che lambisce le onde nell'aria, voglio sentire i gabbiani gridare e vedere i cieli azzurri riflettersi nella sua acqua, nelle sue crespe spumose mentre danza». Lui era un poeta, quindi sapeva davvero esprimerlo. E il vecchio marinaio disse: «Non ci vedo niente di così emozionante», disse. «Ci sono nato sopra più di 50 anni fa». Vedete? L'aveva visto così tanto che gli era diventato comune. Ecco qual è il problema con le persone del pieno Vangelo, ma presto verrà l'ora in cui lo invocherete e poi non lo vedrete. Che esso non diventi mai vecchio per voi, che lo Spirito Santo non diventi mai vecchio per voi, che possa essere sempre fresco e nuovo. Che ogni atto di Dio possa fare emozionare la mia anima. Mi stupisco ogni sera, ogni giorno, mentre vado avanti lo vedo mentre dice delle cose. E le vedo accadere proprio come ha detto che accadranno, come le predirà mesi prima che avvengano, poi le guardo esattamente, mai uno iota fallirà. La sua parola non può fallire, egli è Dio, e che rifugio è? Che consolazione sapere che non siamo figli sballottati, non sapendo dove stiamo andando, sappiamo dove stiamo andando. Dio l'ha promesso, egli rivendica le sue promesse. E le persone potrebbero dirvi che siamo proprio troppo emotivi, non è emozione, naturalmente questo in un certo senso è emozione, ma tutto ciò che non ha emozione è morto. Quindi se la vostra religione non ha un po' di emozione in sé, fareste meglio a seppellirla perché è morta. morta, quindi è certamente emozionante. Quando Gesù andò a Gerusalemme, la gente gridava e acclamava, al punto che la gente diceva: fateli stare zitti. Egli disse: se tacciono i sassi, grideranno immediatamente. Il figlio di Dio era sulla strada e qualcosa deve venire fuori nella sua presenza. Ora, il figlio di Dio è qui stasera, lo credo. Io non sono nessun figlio di Dio, sono un figlio adottivo di Dio come lo siete voi. Sono una porzione del suo spirito e se il suo spirito è in me, se vi dicessi di avere lo spirito di John Dillingen, vi aspettereste che avessi delle pistole e fossi un fuorilegge. Se vi dicessi che lo spirito di un artista fosse in me, vi aspettate che dipinga i quadri. Se vi dicessi che lo spirito di qualche grande soldato, vi aspettate che io conosca tutte le armi e ogni cosa, perché il suo spirito è in me. Se vi dico che lo spirito di Cristo è in me, allora dovrei fare le opere di Cristo, vivere il tipo di vita che egli visse, una vita sacrificata per le persone. È così. Penso al tempo in cui il profeta andò dal popolo, quando volevano rendersi come il resto della gente. Ecco dove commisero un triste errore, quando vollero un re. Volevano agire come il resto della gente. È un peccato che abbiamo messo la denominazione nella Pentecoste abbattendo le sbarre e altro. È un peccato, ha tagliato fuori l'altra persona. E non dovremmo voler agire come il resto delle chiese. Siamo un gruppo di persone nate di nuovo, siamo liberi. Non siamo vincolati dai credi di nessuno, siamo liberi in Cristo. Ora, ma è stato un peccato che l'abbiano fatto, ma siamo ancora liberi per la grazia di Dio ed Egli è con noi stasera. Non dobbiamo essere sballottati dicendo devi fare questo e devi fare quello e fare quello. Vediamo solo Cristo venire in mezzo a noi e che consolazione è vedere lo stesso Cristo che ha promesso: io sarò con voi anche in voi fino alla fine della strada, fino alla fine del mondo. Ed è sceso proprio a dimostrarsi fra noi, non è meraviglioso? Rendendosi lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non ci sono molte persone qui dentro che conosco, voi malati o voi che avete un desiderio nel cuore e sapete che non vi conosco né conosco il vostro desiderio, alzate la mano. Beh, è proprio dappertutto. Bene, io non ho nessun controllo di questo, esso ha il controllo di me, ma se dovesse capitare di andare su qualcuno che mi conosce, e qualcuno che ho incontrato, qualcosa del genere, li conosco e sono da Jeffersonville o da qualche parte, allora lo menzionate. Ma voglio chiedervi qualcosa. Quando il nostro Signore Gesù stava qui sulla terra e guardò il suo uditorio, una piccola donna un giorno toccò la sua veste ed egli si girò e disse: chi mi ha toccato? Non sapeva chi fosse. La piccola donna potrebbe essere stata seduta come lo siete voi in platea. E cosa fece egli? Disse: la trovò, vedete? Lei non poteva stare nascosta. Ed egli disse: la tua fede ti ha salvata. Le disse che il suo flusso di sangue si era fermato perché lo aveva toccato. Ora, l'aveva fatto lei stessa. Ora, la Bibbia ha detto che io è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento della nostra infermità. Quando San Pietro andò da lui, proprio un vecchio rude pescatore loro, gli è stato detto che non aveva nemmeno abbastanza istruzione per scrivere il proprio nome, tuttavia piacque a Dio di dargli le chiavi del regno, proprio così, a motivo della sua fede. Aveva la rivelazione di chi egli era. Egli disse: su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Ora, Gesù non è morto, è vivo, un sommo sacerdote. Se egli è lo stesso ieri, oggi in eterno ed è lo stesso sommo sacerdote, se lo toccaste, agirebbe allo stesso modo, è giusto? Ora, egli ha promesso che sarebbero state fatte queste cose. Credo nella Bibbia, credo che questa sia la completa parola di Dio. Non credo che dobbiamo uscire da quella Bibbia per ottenere qualcosa, che ogni promessa divina è lì dentro. Credo a essa con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la forza e tutto quello che c'è in me. Ci credo. Forse non ho abbastanza fede da far avverare ogni promessa, ma di certo non ostacolerò quelli che hanno la fede e che credono a essa. Voglio che ci crediate con tutto voi stessi. Ora, ogni persona, se Cristo verrà in mezzo a noi tramite lo Spirito Santo e vi farà, siete suoi figli, i blocchi che sono nel Tempio. Sapete che oggi ne sentiamo parlare così tanto, proprio come era nei primi giorni. C'è così tanta appartenenza. Dobbiamo attirare così tanti membri. Parola, in figli e figlie di Dio, ecco. Abbiamo bisogno della muratura dello Spirito Santo di Dio. La Bibbia dice che la parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli, Ebrei 4:12. La parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli. Ascoltate la parola. Quanti credono che al principio era la parola? Cioè, prima essere un pensiero e deve essere un pensiero. Poi, quando viene espresso, diventa una parola. E poi nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, quando Egli la pronunciò, e la parola divenne carne e abitò fra noi. Ora, questo era Gesù, quando era qui sulla terra, discerneva i pensieri delle persone, quello che fece sì che tutti i veri credenti sapessero che egli era il profeta di cui Mosè aveva parlato che sarebbe sorto. Non avevano avuto profeta per centinaia di anni. Credo che sia di nuovo il momento che le promesse della Bibbia che negli ultimi giorni che lo Spirito verrà sulla terra e ristabilirà la fede dei figli di nuovo ai padri, pentecostali di nuovo alla fede originale. Credo che siano le luci della sera. Credo che esso sia qui. Credo che lo Spirito di Dio, che Cristo sia qui stasera. E vi chiedo, come mio amico, mio fratello e mia sorella, che crediate che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è presente. E quando lo credete, toccatelo con la vostra infermità tramite la vostra fede di crederlo e dite, Signore Dio, se quell'uomo non mi conosce, io non lo conosco, lui non mi conosce. Ma se mi ha detto la verità allora, che il tuo spirito parla attraverso le sue labbra, e fa che io ti tocchi, e tu confermalo attraverso le sue labbra. Come fece la donna quando toccò l'orlo della sua veste in quel giorno? Toccate la sua veste, perché egli può essere toccato dalla vostra fede, come quella donna, forse non fisicamente, ma come quella donna. Vi renderebbe gioiosi e felici nel rifugio se questo, se poteste, glielo vedreste fare? Alzate le mani se credete che glielo farebbe. Grazie. Ora, Padre, è tutto quello che so dire. Sto cercando di dir loro di un luogo sicuro dove possono proprio riposare. E Dio, qui dentro c'è guarigione. Qui dentro c'è una roccia con cui tutta l'incredulità può essere sbattuta fuori, la roccia della parola. E che la parola possa farsi avanti ora e farsi carne fra noi. Ed essa ha detto, è più affilata di una spada a due tagli, giunge anche alla divisione. È un giudice dei pensieri del cuore, un giudice dei pensieri del cuore. Se dimorate in me, la mia parola in voi, allora chiedete quello che volete. Signore, sono stato respinto, riprovato, criticato, ma ho cercato di rimanere fedele. Sono felice di farlo tramite la tua parola. Fa che essa dimori sempre nel mio cuore. E davanti a quest'uditorio stasera, a cui mi presenterò di nuovo un giorno, se non più sulla terra, nel giorno di quel grande giorno in cui verrà Gesù, io so che la tua parola è vera. Aiutami, oh Signore, affinché io possa essere in grado di essere usato stasera. Se so di non essere un teologo, Padre, tu non mi hai mai chiamato per questo. Ma prego che tu lasci che il ministero che mi hai dato, con cui benedire le persone, si faccia avanti ora. Nel nome di Gesù Cristo, che la parola possa venire e penetrare qui dentro e discernere i pensieri del cuore. Affinché le persone possano sapere che la parola di Dio dimora in noi. Nel nome di Gesù lo chiedo per la gloria di Dio. Amen. Guardate da questa parte. Ora sto dicendo questo come Pietro e Giovanni che passarono per la porta bella. Lui disse, riguarda a noi. È quello che vi sto chiedendo di fare. Guardate da questa parte. Non a me, ma a quello che ho detto. Qualsiasi cosa abbiate di desiderio nel cuore, credete che Dio ve lo darà. Dite, Signore Gesù, fa che io ti tocchi. Quanti in questo edificio hanno mai visto la foto di quella luce, l'angelo del Signore, che è appesa qui a Washington? Sono vostro fratello. Quella luce, se riuscite a vederla, è sospesa a meno di due piedi da me proprio ora. Credete soltanto, se non riuscite a vederla, vedete, pregate, vedete se Dio non rivendicherà. Quella luce, se quella luce è quella stessa luce che incontrò Paolo sulla strada per Damasco, egli disse, io sono Gesù, era tornato a Dio, allo Spirito, la parola era stata fatta carne, egli era tornato alla parola.
That's the same light. It'll produce the same kind of a life. Same anger.
Se quella è la stessa luce, produrrà lo stesso tipo di vita, lo stesso atto. La vedete? Questa signora seduta proprio qui, siamo estranei, signora, non ti conosco, non ti ho mai vista. Credi che io sia suo servitore? Credi che le parole che ho predicato siano la verità e siamo totalmente estranei? Tu sei proprio, per quanto ne so, una donna che è entrata, si è seduta qui, ma stavi credendo per qualcosa, stai cercando di trovare qualcosa da Dio. E se sono un servitore di Dio e ho detto la verità di Dio e la parola di Dio e la verità dimorano qui dentro, essa si produrrà, lo dichiarerà. Saprai se è la verità o meno. Stai pregando per qualcuno, è tua figlia, è quella ragazzina seduta proprio lì. E quella ragazzina, credi che egli mi dirà cosa non va in lei? Ti aiuterebbe? Lei ha un problema al cuore. Se crederai con tutto il cuore e andrai laggiù e imporrai le mani su quella bambina, vai laggiù, imponi le mani sulla figliola. Il grembo che l'ha portata su questa terra. La mano della madre si posa sulla figlia. Signore, ha avuto abbastanza fede da toccare la tua veste. Allora vengo con la spada di Dio, tramite la parola di Dio, per compiere un'operazione. Vieni fuori, Satana, taglio le tue corde per liberare con la parola di Dio di una promessa che questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Lascia la ragazza nel nome di Gesù Cristo. Amen. Credi che vivrà e starà bene? Come hai creduto, così sarà. Ora chieda a qualcuno di interrogare la donna, di chiederle se ogni parola che è stata detta è vera. Non conosco la donna, non l'ho mai vista, non so niente di lei. Ma quello che è stato detto è vero. Che ne dite di qualcuno di qui? Che ne dite di credere? Prendiamone almeno due o tre come testimoni. Sono felice di essere in questo rifugio. Sono al sicuro per sempre. Io lo amo. Com'è dolce confidare in Gesù.
What a challenge!
Che sfida per una persona. Egli ha promesso ci sarà luce nel tempo della sera. Ci sarà un giorno che non sarà giorno né notte. È stato un giorno di oscurità, appena sufficiente per camminare e accettare. Ma nel tempo della sera ci sarà luce. Signorina, sei pienamente consapevole che è accaduto qualcosa? La sto guardando direttamente. Quella luce si è posata proprio su di te. La sto guardando. Non ti ho mai vista prima. Immagino che siamo estranei. Se è giusto, alza la mano. C'è un'ombra scura intorno a te, è un'ombra di morte, sei affetta da un tumore e quel tumore è sul tuo seno, entrambi i seni. Una grande percentuale dei tuoi seni è coperta da tumore. Hai una sola speranza, che tu abbia abbastanza fede da toccarlo per fare una cosa del genere. Sei una brava persona, ho un buon contatto dello Spirito con te. Credi che io sia suo profeta? Sai che non ti conosco e sai questo. Sei consapevole che una sensazione davvero dolce è tutta intorno a te, che è quella luce. Quel bagliore di luce.
You're not from here. You're from away from here. Birmingham.
Non sei di qui, vieni da lontano da qui. Birmingham. Vedo là quel mercato delle banane.
Your name is Miss Vincent. That is true.
Il tuo nome è signorina Vincent. È vero. Abbi fede in Dio.
Now, at this time, lady.
Ora in questo momento, signora, è sparita da te. Quell'ombra che era su di te è andata via. Ora non dubitare, starai bene. Chiedo a chiunque di venire a interrogare la donna, di scoprirlo. Se c'è un dottore presente, perché non viene a chiedere e a esaminare? Sei un po' scettico. Il che so che è presente, quindi perché non lo dici? Una volta lo chiamavo, ma ferisce troppi sentimenti. Che ne dite di qualcuno qui dentro? Alcuni di voi in fondo da qualche parte, abbiate fede. Io non posso fare questo, voi lo fate. Sto solo cercando di rappresentarlo, di rifletterlo, come in uno specchio per voi, facendo della mia vita il suo specchio affinché egli possa riflettersi. Sapete che non conosco queste cose e non potrei farle io proprio. Abbiate fede, non dubitate, credete.
Right back here. It's a man. It's over a man. He's suffering with a nervous condition.
Proprio qui in fondo c'è un uomo, essa è su un uomo, soffre di una condizione nervosa. Spero che non lo manchi. Viene dalla Pennsylvania. Dio aiutami. Signor Carnessa, alzati in piedi. Ti sono estraneo, non ti conosco. Quelle cose sono vere. Alza la mano, vai a casa, stai bene. Gesù Cristo ti sana. Credete in Dio? Credete anche che vi ho detto la verità su Gesù Cristo, sulla sua presenza. Credo siano tre pile. Cosa abbiamo? Una in più? Andiamo qui. Che ne dite di alcuni di voi lì? Volete credere? Quanti soffrono, hanno bisogno dell'aiuto di Dio e credete che e non sapete? Sapete che non conosco la vostra condizione.
Have faith,
alzate la mano, dite, sono io sto credendo proprio ovunque. Abbiate fede ora. Questo piccolo individuo seduto qui con la mano alzata, non sapevi di avere tanta fede, vero? Se hai abbastanza fede nella tua condizione da chiamare Dio sulla scena, non prendere più un'altra goccia di whisky finché vivi e non fumare più un'altra sigaretta. Credi a Dio e sarai sanato. Vuoi accettarlo? Vuoi crederlo? Bene, allora vai e Dio ti sanerà. Diciamo lode al Signore. Credete che Egli sia qui? Quanti di voi vorrebbero confessare la propria incredulità e vorrebbero dire Dio, sii misericordioso con me nella presenza dello Spirito Santo. So che non c'è uomo sulla terra che possa fare quelle cose. Sii misericordioso con me. Confessate il vostro errore. Dite a Dio, io sono stato indifferente, Signore. Ora voglio entrare in questa grande comunione, voglio entrare in questo rifugio. Ti crederò con tutto il cuore. Alzate la mano e dite, Dio, sono io, sono alla fine della strada, io voglio essere messo a posto. Lo credete? Confessate i vostri peccati ora. Preghiamo, ognuno di voi preghi a modo suo. Signore Gesù, siamo esseri umani, Signore. Siamo pronti a confessare i nostri peccati. Sto confessando i peccati di questa gente. Sto confessando i miei peccati. Abbiamo non creduto troppo, Signore. Le ore si fanno buie e il Figlio di Dio sta per arrivare. E prego, Padre Celeste, che Tu perdoni i nostri peccati. Signore, prego che lo Spirito Santo ora tolga da noi ogni incredulità. Oh, se solo Egli riuscisse a entrare nel nostro cuore, ci sarebbe un altro giorno di Pentecoste, ci sarebbe una tale condizione in questa chiesa, in questo gruppo di persone stasera, che entro domattina se ne parlerebbe in tutto il paese. Spirito Santo, rompe ogni barriera di peccato, che esso possa passare come l'aereo, reazione oltre la barriera del peccato, e scuotere ogni catena di incredulità. Che ogni aquila possa sbattere la testa contro la roccia dei secoli finché lo Spirito Santo non prenda il completo controllo. Satana, sei perduto, hai perso la battaglia e nel nome di Gesù Cristo lascia questo uditorio, esci da loro per la gloria di Dio. Ora che avete confessato i vostri peccati, ora che credete, credete di aver sbattuto fuori ogni catena dalla vostra comprensione, che niente vi ostacola, non c'è niente sul vostro cammino, ma credete di essere liberi, credete che tutta l'incredulità se ne sia andata via da voi, credete di essere ora in quell'oasi di riposo, lasciate tutta la pressione, sarò guarito, posso essere guarito, siete già guariti. Fratello Branham, se imporrai la mano su di me, le mie mani non hanno niente a che farci con ciò, è la sua mano. Se siete peccatori, siete già stati salvati, credete soltanto e accettatelo e agite di conseguenza. Se siete malati, siete già guariti. Dio starebbe qui e farebbe una cosa del genere e lascerebbe che un ipocrita, che qualcuno che non sa di cosa sta parlando, venisse qui e rivendicherebbe un bugiardo? Rivendicherebbe un ipocrita? Dio non tratta con i peccatori, Dio tratta con la verità e la sua parola è la verità. E io vi ho detto la verità. E amici, dico stasera che se crederete a quello che vi ho detto, non ci sarà una persona debole fra noi. Ognuno di voi è guarito, per le sue lividure siete già guariti, per le sue lividure siamo stati guariti. Lo credete? Ora voi che credete nell'imposizione delle mani, che avete alzato le mani, che eravate credenti, allora mettete la mano su qualcuno davanti a voi nel posto. Mettete la mano lì. Volete? La Bibbia non dice le mani di William Branham, la Bibbia non dice le mani di Oral Roberts, la Bibbia ha detto questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, se loro imporranno le proprie mani sui malati essi guariranno. Ora voi, pregate, confessate di essere nell'errore, dite a Dio che credete a Lui e potete ognuno essere perfettamente sanati in quest'ora, credete. Alleluia! Tenetevi stretti a questo, non lasciatelo andare, rimanete con questo, è una promessa, Dio ha detto così, non siate sballottati con ogni cosa, credetelo proprio ora. Vi amo, siete miei amici, non sto cercando di parlarvi sgarbatamente, ma io lo sto dicendo, devo definirlo con precisione, Satana vi priverà di questo, di questa grande dimostrazione della presenza dello Spirito Santo qui stasera. Al di là di ogni ombra di dubbio, l'evidenza della Bibbia che quello che Dio ha detto sarebbe venuto, c'è un potente vento impetuoso che cerca di entrare nell'uditorio e di riempire ogni anima qui con la presenza di Dio. Non lasciate che Satana ve lo porti via, aggrappatevi a questo finché non avete oltrepassato la barriera dell'incredulità. Amen. Non mi importa quanto siete invalidi, quanto siete malati, chi siete o da dove venite, vi sfido nel nome di Gesù Cristo. Se lo avete detto sul serio dal cuore, alzatevi in piedi e accettatelo. Non importa chi siete, cosa siete, alzatevi, ecco come. Amen. Alzatevi ovunque, eccovi, un perfetto uditorio guarito ovunque. La mia fede guarda a te. Alziamo le mani ora e cantiamolo a Lui.